siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura abbiamo ascoltato una profonda e stupenda preghiera fatta dal profeta Michea rivolta al Signore, colma di grande fiducia in Dio. Si chiede a Dio di pascolare il gregge della sua eredità che sta solitario nella foresta e chiede al Signore di mostrare cose prodigiose, così come Lui le ha mostrate quando il popolo di Israele è stato tratto dalla schiavitù dell'Egitto. Ma quali sono le cose più prodigiose, strabilianti che il Signore può compiere? Cose appariscenti, cose che allettano i sensi umani. Ebbene, il profeta nella preghiera lo dice: quale Dio è come te che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? L'opera più grande che il Signore può compiere nella nostra vita è annientare il male che ci sovrasta, che ci schiavizza e che ci condanna alla infelicità eterna. Ed è quanto il Signore ha compiuto nella vita, nella passione, morte e risurrezione del suo figlio Gesù. Egli non serberà per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore, dice il profeta Michea. L'amore del Signore lo si manifesta proprio nel suo potere di distruggere il male e il peccato. Ma l'uomo oggi non riesce più a vedere che cosa è il bene, che cosa è il male. Non riesce più a distinguere la virtù dal vizio, la grazia dal peccato. Il peccato è l'antidio, l'antivangelo. E poiché noi siamo stati creati intimamente uniti a Dio e quindi fatti perché la vita divina scorra dentro di noi e tra noi e Dio ci sia una sola vita. Ecco perché Gesù nel Vangelo dice: chi fa la volontà del Padre, chi dentro di sé fa passare come energia elettrica la volontà del Padre, costui è mio intimo, fratello, sorella e madre, mi appartiene. Ebbene, il peccato è l'interruzione del rapporto di vita con Dio. È il mettersi contro Dio e l'allontanarlo dalla propria vita. È il scegliere di seguire il maligno. E poiché la vita è Dio, e chi si allontana da Dio si allontana dalla vita, possiamo dire che il peccato è l'antivita, è l'antiumano, è ciò che deturpa la nostra umanità, così come è stata creata da Dio, bella, pura e santa. Ma poi il profeta dice che egli tornerà ad avere pietà di noi, noi che abbiamo peccato, e calpesterà le nostre colpe. Il Signore non calpesterà noi che le abbiamo commesse. Il Signore calpesterà le nostre colpe, perché il Signore ama infinitamente il peccatore, ma disprezza con tutto se stesso il peccato che ha rovinato la sua creatura. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, dice Michea, perché questo è quello che il Signore compie nella nostra vita quando ci accostiamo al sacramento della confessione. Veramente i nostri peccati sono allontanati da noi, gettati nel mare, cioè in quell'abisso nel quale noi non possiamo vedere cosa c'è, perché li ha sradicati da noi, allontanati per sempre da noi. Ma, carissimi, quale deve essere il nostro rapporto con i peccati che il Signore ha allontanato, annientato, gettati in fondo al mare? Ecco, carissimi, innanzitutto quel distacco che abbiamo provato nel momento in cui ci siamo riconciliati con Dio, che si chiama contrizione, pentimento, è un distacco che dobbiamo sempre conservare, perché non sorga mai dentro di noi il desiderio, la malinconia del peccato che è stato distrutto dentro di noi. Per questo forse in via prudenziale è bene nemmeno ritornare con la mente ai peccati della vita passata. Certo, dai peccati noi dobbiamo imparare ad essere prudenti, a non ricadere nei labirinti delle colpe, nell'oscurità del male. Dal peccato dobbiamo imparare l'umiltà, a ricordarci che noi siamo stati peccatori e lo siamo ancora. Ma questo ci deve rendere umili di fronte a Dio, di fronte al prossimo. Ma il rimuginare, il ritornare alle colpe del passato potrebbe riaccendere dentro di noi, da un lato, il desiderio malsano di ricadere in quelle colpe, dall'altro, un senso di colpa che diventa asfissiante, ritornante e che può diventare anche patologico. Per questo, se il Signore ha gettato in fondo al mare i nostri peccati, lasciamoli lì, annientati, distrutti, dimenticati da Dio. E se Dio li ha dimenticati, perché io devo flagellarmi la mente nel ricordarli? E continua e conclude: conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Il Signore è un Dio fedele, lo sappiamo bene, cioè il Signore non viene mai meno alle sue promesse, ai suoi patti. Chi è un traditore, chi è un infedele, un adultero, costui è soltanto l'uomo che sceglie il peccato. Ma è tanta l'amore e la misericordia del Signore che anche quando noi abbiamo stracciato ogni patto d'amore con Dio attraverso le nostre infedeltà, Lui è sempre pronto ad addossarsi le nostre responsabilità, le nostre colpe. Noi siamo colpevoli e Lui paga le nostre colpe. Lui si prende le nostre responsabilità. Questo è stato il mistero della passione del Signore. Lui ha sofferto al posto nostro pur di riallacciare quel legame di vita con l'uomo e ricostruire ogni affetto distrutto dal male. Chiediamo alla Vergine Maria di darci la sua umiltà, la sua bontà, la sua discrezione, il suo disprezzo del male e il suo profondissimo amore verso chi commette il male, verso il peccatore. Perché così come lei nel Vangelo non ha osato entrare nella casa per parlare con il suo figlio, ma è rimasto fuori, discreta, umile, paziente, così anche noi possiamo essere così rispettosi e umili nei confronti di Dio e pazienti anche nei confronti della crescita nelle virtù che tutti noi siamo chiamati a compiere. Siano lodati Gesù e Maria.